Radio Nuova Trieste presenta Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.
Gentili ascoltatrici ed ascoltatori di Radio Nuova Trieste, buongiorno. Oggi affronteremo un argomento che ci vede coinvolti costantemente nell'arco della giornata e introdurrà questo argomento la dottoressa Cimolino, approfittando della sua preparazione tecnica, medica, biologica e la realtà in cui noi viviamo, i rumori, il desiderio di silenzio, la volontà di uscire da uno stress costante che ci accompagna dalla mattina quando ci svegliamo alla sera quando vogliamo prendere sonno. Ma i rumori costanti che abbiamo accumulato nell'arco della giornata ci creano dei rumori che ci accompagnano ancora nel corso della nottata. Il silenzio, o meglio, la fuga del rumore, è un qualche cosa che è legato a quello che è anche il desiderio della salute.
Allora,
i rumori sono dannosi per la nostra salute?
Sicuramente sì, però io volevo iniziare questa puntata dove l'argomento che ci è stato sottoposto è proprio il silenzio, e per questo faccio piccole pause, ma cominciando da una poesia di una poetessa che noi conosciamo molto bene, Alda Merini, e la poesia si chiama «Ho bisogno di silenzio». «Ho bisogno di silenzio». Come te che leggi col pensiero, non ad alta voce, il suono della mia stessa voce. Adesso sarebbe rumore, non parole, ma solo rumore fastidioso che mi distrae dal pensare. Ho bisogno di silenzio, esco e per strada le solite persone che conoscono la mia parlantina, disorientate dal mio rapido buongiorno, chissà. Forse pensano che ho fretta. Invece ho solo bisogno di silenzio. Tanto ho parlato, troppo è arrivato il tempo di tacere, di raccogliere i pensieri allegri, tristi, dolci, amari. Ce ne sono tanti dentro ognuno di noi. Gli amici veri, pochi, uno, sanno ascoltare anche il silenzio, sanno aspettare, capire. Chi di parole da me ne ha avute tante e non ne vuole più, ha bisogno come me di silenzio. Devo dire, una poesia che dice tante cose. Sappiamo benissimo che Alda Merini si esprimeva in maniera veramente impeccabile e ha espresso il concetto del silenzio, il bisogno del silenzio, che è un bisogno, secondo me, di tutti noi, ma in realtà molti proprio lo si defilano. Se noi andiamo nelle case della gente, continuiamo a sentire musica, radio, TV che vanno avanti e indietro, tutti dicono ho bisogno di compagnia, ma in realtà c'è questo continuo rumore, oltre non parliamo delle molestie rumorose che sono in giro, insomma, da quello che ormai neanche non sentiamo più. Però, visto che abbiamo l'esperto in questo caso di molestie non solo visive ma anche molestie di rumori, lascerò a Muzio di aprire un po' il contesto della discussione.
Grazie e buongiorno a tutti. In effetti, nella nostra società è il rumore considerato una forma di inquinamento. Però, tra il rumore assordante, quello che fa dolere le orecchie fino alla necessità di tapparsele, no, portando le mani ai lati della testa, al completo silenzio, e non parlo solo di quello esterno a noi, ma anche quello interiore a noi. silenziare il nostro pensiero per lasciare emergere dal nostro dai nostri più profondi recessi dell'anima quello di cui noi non siamo sempre a conoscenza, i nostri bisogni più profondi, c'è un immenso tratto, no? Tra zero silenzio e silenzio infinito possiamo mettere tutto quello che desideriamo. Cominciamo da quello più semplice. Sicuramente tutti rifuggono, per esempio, nella propria casa, chiudendo le finestre, dalla moto che passa con il motore a piena potenza. E quindi rumore fastidioso, rumore che è un suono non coerente, no? Non armonico. Poi, in effetti, come diceva Tiziana, le nostre case sono piene di suoni, quello gioioso dei bambini, per qualcuno non è così gioioso, ma può essere fastidioso, no? Specialmente magari una persona anziana che ha più bisogno del silenzio di una persona adulta, non sempre ritrova la gioia della propria fanciullezza. E poi c'è il rumore di tutti i giorni, quello della fabbrica, quello dell'ufficio, poi via, rumori sempre più piccoli. C'è il suono nelle case, appunto, della televisione, il bisogno di compagnia, no? Sono solo in casa, accendo la radio, poi magari non sto ad ascoltare quello che esce dalla radio, no? Ma intanto mi fa compagnia. E però questo succede perché siamo così abituati ad ascoltare un suono che non siamo più capaci di starne senza. Siamo, come dire, quasi fosse una droga. E poi via via si riesce, chi ama il silenzio della natura, che silenzio non è, è il suono della natura, il suono degli uccelli, delle foglie che stormiscono, fino a chiudere, no? Per esempio, ci sono quei luoghi dove si va in una sorta di privazione sensoriale, no? Quelle specie di bolle che tu galleggi nell'acqua e ti tolgono qualsiasi suono. E allora emergono, come nella meditazione, i suoni che hai dentro, la voce del tuo ego. E chi ne è capace, o attraverso la preghiera, o attraverso la meditazione, riuscire a tacitare questa voce quasi cosciente per lasciar uscire dal silenzio dell'ego la voce della coscienza. Quindi il silenzio da zero all'infinito. Possiamo mettere tutto ciò che desideriamo nella parola silenzio.
Un argomento che ci fa riflettere poi, perché usciamo da quel che è il momento fastidioso che il rumore, diciamo, ci produce, ma creiamo, diciamo, un'altra necessità, quella di riempire un vuoto che molte volte è più pericoloso che neanche il rumore. Siamo capaci di riempire questo vuoto?
Oggi è sempre più difficile. Una volta forse era più facile. Adesso riscopro anche nelle persone che mi sono vicine la necessità di avere un suono che copra il silenzio.
Questo è vero, però dobbiamo anche, secondo me, definire la differenza tra suono e rumore, anche se il nostro tecnico, non so se poi sarà così d'accordo, però si dice appunto che il suono può essere considerato un fenomeno fisico, misurabile attraverso strumenti oggettivi, cosa che secondo me è anche il rumore, ma è legato alla percezione sonora, cioè è una di natura soggettiva, per cui dà una serie di emozioni nel soggetto che riceve l'onda. Queste caratteristiche quindi sono fanno parte di tutti e due, però l'onda sonora è una trasmissione di un'onda che dà informazioni al soggetto per dire se quel suono è piacevole, è meno piacevole, se ci sono dei rumori anomali, e quindi è qualcosa di piacevole, mentre il rumore è qualcosa che dà l'idea all'operatore o a colui che ascolta di un cattivo funzionamento, di qualcosa di cattivo da ascoltare, anche se devo dire la verità, poi dipende dalla sensibilità di ognuno, perché una canzone o una musica di un certo tipo, magari forse adesso pensiamo ai rapper o musiche molto ritmate, talvolta diventa un rumore per uno e una musica super ascoltabile per un altro. Però quello che è un po' strano, secondo me, è che siamo, una volta non c'era questa possibilità di avere continuamente musica, canzoni, gente che parla da sentire continuamente, ma invece oggi, se andiamo al supermercato o a un negozio o altro, o comunque andiamo per la casa della gente, sentiamo sempre queste colonne sonore che ci accompagnano, talora addirittura proprio studiate per farti comprare una determinata cosa. Sono appunto tutto gruppi di canzoni, di musiche fatte e adatte per quel tipo di contesto, però sono diventate talmente tante e talmente continue che ormai stanno diventando anche questa una sorta di molestia sonora. In effetti, se ci pensiamo, oggi se andiamo a un ristorante non è più come una volta l'osteria che ci dava, non c'era niente, cioè c'erano solo le persone che parlavano, oltre a tantissimo fumo che, devo dire, ricordiamo da affettare, ma sicuramente oggi abbiamo televisori aperti, musiche, addirittura anche più cose insieme, tanto che a un certo punto diventa disturbante. E anche quando mangi, a me è successo che addirittura c'erano nelle sale delle TV da una parte e dall'altra, tanto che il commensale effettivamente era più attratto da queste visioni, questi rumori, che poi per me erano rumori, ma forse qualcuno li avrebbe definiti suoni piacevoli, di quanto la possibilità di fare una conversazione. Quindi in questo caso io sinceramente devo dire, lancerei proprio una petizione per obbligare ad avere silenzio in questi, almeno quando si mangia, perché dicono poi che l'attività del cibo e quindi del mangiare dovrebbe essere un'attività che non dovrebbe essere disturbata, e si mangia meglio quando si è in una sala con silenzio piuttosto che in una sala affollata quando si sentono 100 rumori di sottofondo. Però ci dovrebbe essere, secondo me, proprio dal punto di vista della medicina, una tutela per chi vorrebbe rimanere un po' in silenzio.
Allora, silenzio, rumore, suono e comunicazione. Il rapporto tra suono e comunicazione. Tra ritmo e poesia. La rima nelle poesie e la memoria. Qui arriviamo a un certo momento che dobbiamo collegare la nostra esperienza attraverso anche il suono, non solo il rumore che può preannunciare anche una catastrofe, ma il suono nella sua complessità, che significa comunicazione, ma non soltanto tra uomo e uomo, ma tra uomo, tra soggetto, individuo, e la natura nella sua complessità. Come facciamo a liberarci dai suoni senza cadere in quel momento tremendo del buio e del silenzio che ci limitano, ci escludono, ci rendono prigionieri di noi stessi? E questo è un argomento che ci fa riflettere. Andiamo alla ricerca del suono? E molte volte sì, perché abbiamo bisogno di conoscere e di conoscere anche noi stessi. Molte volte noi cantichiamo per farci compagnia, ma anche per ricordare molte cose. Ecco, una domanda che io me la sono posta diverse volte, ma oggigiorno nel contesto di questa, diciamo, discussione la pongo anche a noi stessi e vorrei porla anche ai nostri ascoltatori.
Beh, trovo innanzitutto interessante una cosa che hai detto, La persona che canticchia di solito è una persona di buon umore. Una persona in qualche modo in difficoltà psicologica di solito non canticchia. Quindi è una forma di comunicazione anche non cosciente, no? Attraverso la quale uno comunica il proprio benessere psicologico. E poi invece dalla parte opposta mi permetto di far notare una cosa. Tra una sillaba e l'altra del nostro parlato, il silenzio è espressione, è comunicazione. Se faccio una pausa più lunga, se faccio una pausa breve, se faccio un silenzio perché non desidero comunicare, ho un pensiero ma non desidero che questo pensiero compaia all'esterno. Spesso magari lo si legge sul viso, ma anche il silenzio qualche volta è comunicazione.
Certo. E adesso stavo riflettendo su un fatto, diciamo così, che può essere anche interessante, ma soprattutto ha bisogno anche di approfondimento tecnico. Il sorriso, il riso, l'espressione, diciamo così, di gioia, poi in definitiva, che diciamo, ci permette anche di sincronizzarci tra noi che stiamo parlando, no? E la differenza che passa tra il sorriso e il riso quando è spontaneo o quando è artificioso. Anche questi sono argomenti di una comunicazione, diciamo, che molte volte anche tu ti rendi conto che è artificiosa questa comunicazione, che non vuol comunicare ma vuol interrompere magari un momento di sincronia. È un fatto che fa riflettere o no?
Assolutamente sì, nel senso, per esempio, dato il cognome che porto, no, posso parlare un po' della parte artistica, nel senso che non è facile fingere quella comunicazione, quella dell'attore, no? Quindi non puoi suscitare un sorriso, cioè, Buster Keaton per esempio, no? Il grande comico che riusciva a far sorridere non sorridendo mai, però era una cosa artificiosa. L'attore, no, cerca di sincronizzare in qualche modo, no, le sensazioni, spesso anche attraverso le pause, quindi i silenzi. Il sorriso non fa rumore, già il riso sì, e quindi sono il sorriso è un livello basso, il ridere è un livello più alto dello stesso stato d'animo, e quindi è la stessa comunicazione a livelli diversi, non solo, ma in qualche modo coinvolge anche ambiti psicologici diversi. Non solo, per esempio, il riso qualche volta è contagioso. Se uno si mette a ridere raccontando una barzelletta, poi basta un cenno e tutti scoppiano a ridere, no? Quindi, come dire, qualche volta però appunto basta una comunicazione silenziosa, un'alzata di sopracciglia, no? Appunto, come dicevi, il sorriso, l'allargamento degli angoli della bocca, e nel silenzio si comunica.
È molto bello, però io vorrei ritornare proprio sull'udito, i suoni e i danni all'udito, e se non solo all'udito, ma anche i rumori, i suoni continuativi, alti, che superano un certo numero di decibel, possono dare sia danni acuti, ricordiamo per esempio un colpo di fucile, un'esplosione, questa è una cosa che ci ricorda tanti anni fa, ma oggi che parliamo di conflitti pensiamo a quanti hanno avuto problemi e quanti speriamo che non ne abbiano, ma si sta con quello che sta succedendo, ci saranno sicuramente dei problemi acuti, ma poi anche dei problemi cronici, e molti sono i contesti nei quali si hanno problemi cronici, tanto più anche io vedo molte persone che per anni e anni hanno ascoltato musica ad alta frequenza, ad alto volume, scusami la mia ignoranza, ad alto volume, per magari in cuffia, e che abbiamo una serie di persone di un tipo di contesto d'età, che erano abituate proprio a questo, che si ritrovano con ipoacusici, cioè nel senso che hanno una diminuzione di reazione della membrana ed è diventata dura la membrana dell'orecchio e quindi diventano sordi. Però oltre a questo, naturalmente, quindi si può avere una perdita di udito temporanea oppure anche cronica, e spesso cronica perché l'età non aiuta, ma ci sono anche problemi per il sonno, per esempio quando si ha un'esposizione continua a rumori, possono essere ritardo nell'addormentamento, incubi addirittura, e soprattutto poi se il rumore va anche di notte. E tant'è che appunto ci sono state delle normative sia europee, nazionali, internazionali, i vari stati hanno deciso e hanno parlato, e si sono decise delle normative sulla quantità di decibel, aiutami Muzio, che possono essere emessi e quanti appunto possono essere sopportati dalla popolazione. Per esempio, io ricordo che abbiamo una zona industriale attorno al canale navigabile dove, non solo, insomma anche in altri posti, dove appunto sviene, molti cittadini si sono lamentati di questo inquinamento acustico, perché effettivamente le navi, i trasporti, diciamo tutto il lavoro che aveva a che fare con carichi, scarichi, eccetera, creava dei rumori di sottofondo molto molto alti. E devo dire che c'è stata appunto, questi cittadini si sono rivolti alle autorità e sono stati fatti dei miglioramenti in un senso, talvolta però questo si ripete, si conclude. Dopodiché dobbiamo anche dire che ci sono aree appunto industriali più rumorose e aree invece verdi molto meno, però ricordiamoci che gli effetti sono tanti e che è importante tutelare soprattutto le orecchie dei bambini. Io dico tante volte che vedo questi bambini portati a certi concerti dove effettivamente i suoni sono alti, e i bambini sono delicati, e anche degli animali, perché devo dire la verità, vedo anche persone che portano animali, e ricordiamo per esempio, lo sa benissimo il nostro Olivio, cani eccetera hanno una sensibilità acustica molto più alta e vengono portati in locali, in luoghi dove questi suoni che noi percepiamo magari come poco nocivi potrebbero essere molto nocivi per questi. Quindi attenzione, attenzione quando si entra in un contesto anche di musica ma ad alto volume, perché effettivamente non tutto può essere piacevole per noi, ma meno piacevole di qualche creatura che sta vicino a noi.
È proprio interessante questo punto della discussione, no? Portatoci dalla dottoressa Cimolino, che è anche amministratrice di un comune vicino a Trieste, San Dorligo della Valle, dove il suono della campana, che ci ha accompagnato nello sviluppo, diciamo, della nostra società,
c'è stata
in modo
una
particolare quella occidentale, la campana che ti dava l'allarme ma ti dava anche la gioia che stava per arrivare momenti di sacralità, oggigiorno ha messo d'accordo tantissima gente per protestare contro l'uso della campana. Siamo arrivati quasi al paradosso. Ecco che questo è un argomento che veramente ne ingroppa il nostro pensiero, e noi dovremmo questo argomento, diciamo, portarlo all'attenzione con gli strumenti che noi abbiamo, perché gli amministratori si facessero carico di fare in modo che il suono non diventasse rumore, ma accompagnasse l'uomo nei momenti più importanti della sua giornata.
Come dicevano i nostri padri latini, in medio stat virtus, quindi né troppo forte né troppo piano.
Il tempo a nostra disposizione è scaduto, ma l'argomento non è chiuso, lo riprenderemo nei momenti più importanti dei nostri incontri. Ai nostri ascoltatori un buon arrivederci.
Radio Nuova Trieste ha presentato Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.